vite che non sono la tua. Il mestiere di registrare musica di Gianluca Diana.
Si può passare alla storia registrando il meglio della cultura musicale di un territorio che diventerà poi un patrimonio mondiale universalmente riconosciuto, e farlo come se fosse la cosa più semplice possibile. Parliamo, citandone solo due, di canzoni come Tutti Frutti di Little Richard e I'm Walking di Fats Domino. I'm walking. Quanto è accaduto all'ingegnere del suono Cosimo Matassa, italiano per nome, cognome e genetica, ma nato e vissuto negli States, anzi, ad essere più precisi, a New Orleans, la città più americana degli interi Stati Uniti d'America. E dalla Crescent City non si può prescindere nella narrazione del lungo percorso di vita e lavoro di Matassa, che lì nasce il 13 aprile del 1926 da una famiglia di immigrati siciliani. La madre, Domenica Leto, era giunta da Palermo nei primi anni del 1900. Il padre Giovanni, o John, come venne ribattezzato successivamente, giunse da Cefalù nel 1910. La musica era di casa, dalle loro parti. Diversi erano i componenti della famiglia che, in modo più o meno professionale, potevano vantare una certa dimestichezza con pianoforti, clarinetti ed altri strumenti. I like the way you talk. Tanto nell'alveo familiare che in strada, sin da bambino Cosimo si trovò immerso completamente in un ambiente musicale. L'abitazione di famiglia era nel quartiere francese, all'epoca abitato da circa 15.000 persone, 10 volte quella che è la popolazione attuale, composte in buona parte da afroamericani e da una numerosa componente italiana a maggioranza siciliana, ed era completamente privo di problematiche razziali. Non esistevano discorsi di integrazione, semplicemente perché la quotidianità era vivere assieme. Come lo stesso Matassa racconterà in un'intervista di qualche anno fa, a far la differenza erano le norme imposte dalla legge dello Stato. Si pensi, a proposito, alle leggi Jim Crow, che risultavano però stridere con la civile convivenza in atto. A non risentire delle storture del legislatore era anche la fervida scena musicale prodotta dalla variopinta umanità che animava le strade del French Quarter. I suoni che giornalmente Matassa incontrava nelle strade sotto casa lo portarono a sviluppare una naturale sensibilità a tutto quello che gli ruotava attorno. Le strade del French Quarter Nonostante la chiusura di Storyville, la crisi economica perdurante ed il secondo conflitto mondiale che sarebbe esploso da lì a poco, anche sul finire degli anni 30 mantenevano comunque la loro effervescenza, continuando a rendere meticcia l'identità del quartiere. Il giovane Matassa, dopo il liceo, si iscrive all'Università di Tulane, intraprendendo lo studio della chimica, che abbandona poco dopo appena si rende conto che non era di suo interesse. A stimolarlo considerevolmente è invece il lavoro del padre John, che assieme al socio Joe Mancuso aveva nel frattempo aperto un'azienda che si occupava di jukebox. Lì Cosimo, nel 1944, trova la prima occupazione, anche perché, scampato il pericolo della chiamata alle armi, il padre gli intimò, sorridendo, che se non vuoi studiare andrai a lavorare, altrimenti ti prenderò a pedate fino a quando non potrai sederti. I've been trying to date you since school began. On Monday in class I tried to catch your eye, but you turned up your nose and passed me by. Oh, 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 oh. I wanna meet you so. On Tuesday I met you in the hall. I asked for your number so I could call. I called on Wednesday about a quarter to eight, but your mama said, son, she's a day. Oh, oh, oh. Mettendo a frutto le nozioni di base di un corso di elettronica e radiofonia effettuato nei mesi precedenti, nel 1945 il giovane Matassa esordisce come riparatore di jukebox nel retro del negozio che vendeva dischi ed elettrodomestici, aperto dal padre e da Mancuso, all'838 di North Peter Street, come J&M Amusement Service. Notando una forte richiesta di dischi usati, poco tempo dopo, grazie ad un'arguta intuizione di Mancuso, decisero di aprire nel retro bottega un piccolo studio dove incidere dischi. Nasceva quello che sarebbe diventato il leggendario J&M Studio. Le cose iniziarono ad andare velocemente, oltre ogni più rosea previsione. L'idea di far soldi, contando sulle vanità personali di individui che oltre un livello amatoriale certo non andavano, divenne ben altro. Già nel 1947 giungono i primi successi, anche a seguito di eventi casuali. Proprio in quell'anno Julius e David Brown, titolari della Deluxe, una agguerrita casa discografica del New Jersey, si trovarono in città a caccia di talenti emergenti del jazz e del blues. E proprio allora l'arrangiatore musicale dello studio di Matassa, Paul Gauthier, con il 45 giri True e Since I Feel For You, incidendo per la coppia di fratelli, divenne effettivamente il primo successo del nuovo studio. Era fatta. Qualche mese dopo, sempre la Deluxe bissava con Roy Brown e la sua Good Rockin' Tonight, il brano noto per aver avviato l'era del rock and roll. Matassa e la sua angusta sala di registrazione divennero ambitissimi, grazie anche all'arrivo di un nuovo direttore che subentrò a Gauthier, portando con sé il meglio della nuova generazione dei musicisti di New Orleans. Lui era Dave Bartholomew, che con gli anni divenne, oltre che l'amico di una vita intera, anche il principale partner lavorativo di Matassa. Con l'afroamericano, tra i talenti che entrarono in sala, ve n'era uno in particolare, un ottimo cantante e pianista di boogie-woogie, noto per essere indubbiamente capace, ma ancora acerbo e dispersivo. Ma quel 10 dicembre del 1949, partendo dal telaio di una vecchia melodia intitolata Junkers Blues, il giovane in erba, accuratamente condotto da Bartholomew, incise una canzone che fece realmente la storia, cambiando il corso delle cose per tutti coloro che erano presenti in sala. Niente sarebbe più stato come prima, grazie alla canzone The Fat Man di Fats Domino. Man. Matassa mantenne gli J&M Studios nello stesso luogo fino al 1956, anno in cui traslocò al 523 di Governor Nicholl Street, nel cuore del French Quarter, a due passi dal fiume Mississippi, mutandogli nome in Cosimos. Nonostante gli spostamenti, fino a metà degli anni 60, una serie infinita di brani da classifica presero vita grazie a lui. Lodi Miss Clodi di Lloyd Price, I'm a Country Boy di Clarence Frogman Henry, Tipitina di Professor Longhair, The Things That I Used to Do di Guitar Slim ed ancora It's Raining di Irma Thomas sono solo alcune delle hits in questione. Lee Dorsey e Little Richard, assieme a Huey Piano Smith, erano di casa e costruirono la loro folgorante carriera grazie a Matassa. Anche Roy Charles, Aaron Neville, Eddie Bo, Dr. John, Ellis Marsalis furono assidui frequentatori, mentre nel ruolo di direttore musicale arrangiatore, dopo Bartholomew, si alternarono dei nomi di prima grandezza come Alain Toussaint e Harold Battiste. Il nuovo suono di New Orleans, l'irresistibile rhythm and blues al massimo del suo splendore e di rock and roll, erano realtà grazie a Cosimo Matassa.
I found my thrill.
Le indubbie capacità tecniche di Matassa furono determinanti. Si tenga conto che nei primi due anni di lavoro le incisioni avvenivano ancora su dei dischi in acetato, gli stessi, per intenderci, usati anni prima dalla famiglia Lomax, il che significava che non vi erano possibilità di errore ed ogni brano doveva essere eseguito al meglio, pena reiniziare da capo. Anche quando le tecnologie migliorarono, Matassa mantenne lo stesso approccio, chiedendo il massimo agli artisti, esattamente come in una performance dal vivo. Lo studio era uno spazio di piccole dimensioni e questo obbligava i musicisti ad una estrema vicinanza, aumentando il fervore delle registrazioni. A studiare il luogo nel corso degli anni sono giunti innumerevoli tecnici ed ingegneri di grandi case discografiche per cercare di carpire se vi fossero segreti. Candidamente, Matassa rispondeva che non vi erano artifici particolari, ma solo una buona insonorizzazione dello studio e l'uso di soli tre microfoni per ogni registrazione, al punto tale che una delle situazioni più bislacche, ma assolutamente funzionali, era vedere il sassofonista di turno voltare uno dei microfoni della batteria per rivolgerlo verso di sé durante l'esecuzione del suo assolo e poi riposizionarlo come in precedenza. Con il suo linguaggio semplice e schietto, Matassa, per spiegare il suo approccio al mestiere, ne dava la stessa descrizione dell'attività di un fotografo. L'idea di congelare il tempo, fermare in una sorta di istantanea su pellicola l'esibizione dei musicisti era la sua regola, chiedendo a loro il massimo, con il fine di rendere imperituro quello che stava accadendo. In tal senso era un convinto detrattore del montaggio e della post-produzione, in quanto significava, prendendo a prestito le sue parole, come ascoltare uno spettacolo che in realtà non è mai avvenuto. E indubbiamente i risultati gli diedero ragione, grazie anche ad idee geniali come la scelta di costruire un suono nuovo che avesse dei caratteri ben riconoscibili. Incidere nel suo studio significava avere sempre e comunque una batteria che picchiava forte, un basso ed una chitarra con un suono pesante, un pianoforte che volava leggero ed uno strumento a fiato capace di rimanere dietro, ma al contempo di richiamare la bellezza della voce umana.
Mama don't like pop what mama don't like. Papa don't like jump music. Papa don't like blues music. Papa don't like bop music. Papa don't like pop music. We young folks don't care what Papa don't like. Yes, we like jump music. We like blues music. We like bop music. We like pop music. We young folks don't care what they don't like. What mama don't like. Yes, we like jump music. We like blues music. We like bop music. We like pop music. We young folks don't care what they don't like.
Nel 1947, agli albori della carriera, Matassa ebbe la fortuna di iniziare, mentre negli Stati Uniti in contemporanea vi era la partenza di varie etichette discografiche come la Chess, la Imperial, la Modern e la Specialty, che avevano in comune una passione autentica per la musica. I talent scout, che spesso erano gli stessi titolari, volsero lo sguardo verso il Deep South statunitense, circostanza fino a quel momento ignorata dalle grandi case discografiche, ad eccezione del marginale mercato delle Race Records per gli afroamericani nel periodo prebellico. Il dominio di queste grandi aziende fu spezzato nel dopoguerra proprio dalle sorgenti case discografiche. Il talento dei musicisti, l'esplosione delle radio, la ricerca di qualcosa di nuovo e migliore rappresentarono l'humus perfetto per far esplodere qualcosa che facesse ballare, che muovesse il corpo e lo liberasse dalla prigione del proibizionismo. La musica nuova diventava uno strumento di aggregazione, liberazione e rivoluzione, che poi fosse sempre comunque rhythm and blues, anche se per i bianchi aveva assunto un nome nuovo, ovvero rock and roll, poco importava. L'essenziale era dar voce a chi fino a quel momento non ne aveva avuta. Matassa, che proveniva dal ghetto del French Quarter, crescendo in mezzo agli afroamericani, nonostante il costante successo, subiva anche nella sua città il fastidio che questa nuova generazione provocava nella parte conservatrice della società. Il suo studio era chiamato con disprezzo quello dei nigger e lui stesso, oltre ad esserne amico, era definito less than white, meno che bianco, essendo non americano puro, ma figlio di migranti italiani.
Talk. I like the way you walk. Let me hold your hand. Try to understand. I want a girl like you to tell my troubles to. Don't be afraid. You heard what I said. Let the wind blow. Let it blow, let it blow.
dimostrare ulteriormente l'ostracismo per lungo tempo tenuto sia dai quotidiani locali che nazionali, vi era la tipica battuta che circolava negli anni 50, 60 e 70 a New Orleans. Fast Domino ha venduto 20 milioni di copie, ma i giornali continuano ad ignorarci. L'omosessualità di Little Richard, il volume alto delle canzoni, il corpo che si dava alla danza, i testi trasgressivi, era tutto troppo roboante per i perbenisti, ma non servì a nulla. Le cose cambiarono, la musica ruppe gli argini come il Mississippi in piena e la bellezza del lavoro svolto da Matassa divenne altro. Non solo un fenomeno locale, molto di più. Quanto compiuto ha lo stesso valore di scoperta, valorizzazione e conservazione delle attività di folcloristi dai nomi blasonati. Oltre alle icone musicali più note, Matassa registrò anche molti artisti jazz e cajun, documentando in questo modo l'ampio bacino musicale della Louisiana. Ritiratosi nel 1977, passò gli ultimi anni esattamente come durante la sua infanzia, nell'attività commerciale di famiglia al centro del French Quarter. Nel 2007 fu inserito nella Louisiana Hall of Fame e il 24 settembre 2010 la Rock and Roll of Fame designò il suo studio originario, nel frattempo divenuto una lavanderia, uno degli 11 monumenti storici del rock and roll a stelle e strisce. Come suo costume, fino agli ultimi giorni di vita, minimizzando quanto fatto, ricordava sempre che quello che era il suo compito aveva cercato di svolgerlo nel modo migliore possibile, ovvero compiendo un lavoro accurato e meticoloso, dato incontrovertibile se consideriamo che un disco uscito nel 2014 ha creato un movimento di ricerca mondiale chiamato Cosimo Code, dove decine di studiosi, critici e semplici appassionati stanno numerando la totalità del suo lavoro con una serie di codici numerici suggeriti dalle matrici originarie che Matassa lasciava su ogni incisione. East, South, La storia di Cosimo non è altro che la narrazione della genialità di un uomo semplice e pieno di talento venuto dalla strada e davvero appassionato del suo lavoro. Come lui stesso dichiarava spesso concludendo i suoi discorsi: «Ho fatto un lavoro pieno d'amore, come poter immaginare diversamente quanto ho fatto? Il mio lavoro, la mia vita, è stato ascoltare musica, cercando di essere trasparente, ascoltando musicisti suonare in strada e nei locali notturni, cercando di registrarli in studio nel modo più fedele all'originale. Ho fatto del mio meglio per non rovinare tutto». Cosimo Matassa muore a New Orleans l'11 settembre 2014.
Non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.